gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Ah, quanti sono i tormenti di Garcia, quanti sono i tormenti di De Laurentiis, quanti sono i tormenti dei tifosi dopo il pareggio risicato a Genova di sabato sera del Napoli, la quarta giornata di campionato dopo i primi 75 minuti di una partita ignominiosa senza neanche un tiro verso la porta del Genoa per 75 minuti. Poi sono entrati dalla panchina i cambi, Raspadori e Politano l'hanno messa a posto, ma è un Napoli che non funziona, non gira come dovrebbe e come ci si aspetterebbe. Questa è la realtà, è troppo brutto per essere vero quello che hanno visto, e dunque i tormenti dei tifosi sono ampiamente giustificati, ma ci sono anche i tormenti di Garcia in panchina, che evidentemente non riesce a sbrogliare il bandolo della matassa, i nodi di questo Napoli, e i tormenti di De Laurentiis, che vede scappar via le possibilità di lottare per lo scudetto fino alla fine come l'anno scorso e magari vincerlo di nuovo, visto che il Napoli è già a 5 punti dalla vetta, dall'Inter in vetta, ha segnato 8 gol, l'anno scorso ne aveva segnati 10 dopo 4 giornate, ne ha subiti 5, l'anno scorso ne aveva subiti 3 dopo 4 giornate. Insomma, un ruolino non in linea certamente con l'ultima stagione scudettata, l'anno scorso era quarto, il Napoli era in piena Champions, adesso è quinto in classifica. Ma siamo solo all'inizio e quindi c'è tempo per evidentemente mettere le cose a posto, ecco, la vediamo da questo punto di vista in positivo. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363663 per intervenire in diretta. Ma insomma, i tormenti dei tifosi che si interrogano. E su cosa si interrogano? Sulla testa della squadra, dei calciatori, sul gioco dato da Garcia, oppure sulla sintonia tra calciatori e allenatore? Perché cos'è che non funziona nel Napoli? C'è un mix di distorsioni. Cercheremo di capirlo in quest'ora sino alle 13. Cominciamo la carrellata dei nostri collegamenti con Antonio Corbo, editorialista della Repubblica. Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Il sistema scudetto, scrivi tu, è andato a farsi benedire, cioè non c'è più, non ci sono più quei codici perfetti.
Si è rotto il sistema scudetto, cioè c'è un po' di confusione, un po' di confusione tra all'interno della società e all'interno della squadra e tra squadra e società. Questa è la storia vera, che ma nel calcio succede questo. Dopo uno scudetto vinto così brillantemente, il Napoli che aveva due possibilità: continuare e quindi puntare sulla continuità, lasciando Spalletti, evitando che fuggisse, lasciando Giuntoli e comprando un solo giocatore, il sostituto di Kim, perché si sapeva che Kim sarebbe andato via, si sapeva già da 6 mesi. Poi c'era un'altra soluzione, che era quella lì, un poco più coraggiosa ed ambiziosa, di cominciare a cambiare. Il presidente ha pensato di poter fare tutto da solo, non ha trattenuto, perché lui lo avrebbe confermato volentieri, questo va detto, è stato Spalletti a fuggire, e avrebbe confermato volentieri Spalletti.
È fuggito per diciamo così, proprio per De Laurentiis, è fuggito da De Laurentiis, non dal Napoli, ecco, questo possiamo dirlo.
È fuggito perché lui ha raccontato ai napoletani, perché poi i napoletani, noi in questo momento sono tutti turbati, tutti incuriositi, si schierano chi da una parte e chi dall'altra. I giornalisti devono mantenere il loro equilibrio, secondo me il giornalista deve essere al di fuori di queste mischie o andare oltre i sentimenti ed essere assolutamente imparziale. E io mi limito ad osservare che il Napoli aveva queste due soluzioni: la continuità o la discontinuità. Ha scelto la discontinuità perché ha lasciato fuggire e non ha trattenuto Spalletti, che ha avuto un ruolo importante pur avendo un carattere problematico, e ha lasciato andare di conseguenza anche Giuntoli. Giuntoli era non solo il direttore sportivo e lo scopritore di Kim, di Caraschelia, ma era anche quel personaggio che stava nel giro della squadra, con la squadra, dentro la squadra, e assorbiva tutti i malumori, perché nel calcio ci vogliono questi personaggi, una specie di confessori, dove il giocatore che deve lamentarsi di qualcosa va e trova Giuntoli, e trova il direttore sportivo, non solo Giuntoli, qualcuno che sappia ascoltarlo. Spalletti si lamentava anche del presidente di qualche gaffa e si sfogava con Giuntoli, però tutte queste cose venivano ammortizzate. Oggi questi messaggi non ci sono più, c'è il solo presidente che ha pregi e difetti, è sempre l'uomo che ha vinto lo scudetto, che ha creato le premesse per vincere lo scudetto. Non vorrei che all'improvviso passasse per il grande colpevole De Laurentiis. De Laurentiis ha voluto fare tutto da solo, era sicuro di far bene, però probabilmente non ha scelto gli uomini giusti, perché Garcia mi sembra un tantino presuntuoso e continuo ad osservarlo, ma mi sembra, come allenatore, dico una frase, un termine che cioè, esito un po' a dire quello che temo, non quello che penso, a me sembra un po' retrodatato, perché lui ha vinto questo scudetto nel 2011 con il Lille, però poi a Roma ha fatto abbastanza bene e poi è sparito dalla grande scena europea ed è andato nel mondo arabo a lavorare, dove si è trovato male perché si è imbattuto contro l'impossibile Cristiano Ronaldo. È venuto a Napoli per tornare in Italia e ha tentato, questo gli va riconosciuto, ha tentato di fare qualcosa che fosse un po' il suo calcio. Lui si è presentato e ha detto: guardate, io non conosco il passato, queste sono le frasi testuali, io ho il mio calcio, conosco il mio calcio e non conosco il passato. Però questo lo puoi dire se il giorno dopo vai in campo e vinci la partita, altrimenti devi dire perché hai cambiato i codici di una squadra che funzionava bene. Lui aveva, anche lui come De Laurentiis, aveva due possibilità: copiare il Napoli di Spalletti oppure modificarlo. Lo sta modificando, ma i risultati non gli danno ragione.
Senti Antonio, tu dici, scrivi che De Laurentiis sabato sera dopo la partita era furibondo, vittima di Garcia della squadra. No, però scrivi: tocca a lui adesso portare il Napoli fuori dalle secche, non vi è finito per colpa sua, ma è un suo diritto. E dici: scrivi, non concedere alibi a Garcia, niente consigli su formazione e moduli.
Sì, perché lui, De Laurentiis, che è uno pieno di passione, di molto esuberante, parla dalla mattina alla sera con Garcia, e però in questo momento
tu dici lo confonde, rischia di confonderlo?
No, non lo so, perché tra l'altro io non vivo con lui né con Garcia, però anche da quello che dice Garcia, da quello che ha detto sabato sera in albergo a Ischia, dove è stato ascoltato anche da altri suoi amici che poi si sono preoccupati di riferire tutto, e a un certo punto lui ce l'ha con il Napoli che non va bene, e ovviamente è un segno, è un sintomo di passione quello di De Laurentiis di voler intervenire. Però in questi momenti bisogna essere molto freddi e ci vogliono dei personaggi di equilibrio all'interno del Napoli che facciano ragionare un po' tutti e che predichino la calma. Invece in questo momento il Napoli mi sembra in confusione, e io non posso che augurarmi che il Napoli ritrovi già a Braga una sua linearità e una sua serenità, perché attraverso la serenità e l'impegno di tutta la squadra, se viene sistemata per bene in campo, si può uscire da questa crisi che è innegabile. A 5 punti dall'Inter dopo 4 giornate c'è una crisetta che va sconfitta.
Senti Antonio, c'è un paradosso che io, diciamo così, che è venuto fuori secondo me dalle dichiarazioni di Garcia dopo Genoa-Napoli, te lo illustro subito, che non mi convince. Allora, c'è stata la sosta per le nazionali, quindi Garcia ha avuto giocatori affaticati per per gli impegni con le rappresentative, rispettive rappresentative, e per i viaggi, che sono tornati tra giovedì e venerdì, quindi Garcia ha avuto un allenamento e mezzo.
Sì, sono tornati anche tardi, perché hanno iniziato la domenica.
Ok, quello che dico io è che di fronte a tutto questo Garcia, dopo la partita con il Genoa, ha puntato il dito invece sulla concentrazione che poteva mancare a 4 giorni dalla partita di Champions con il Braga, senza Io non l'ho mai sentita una cosa del genere, cioè gli allenatori di solito dicono è sempre difficile, complicato giocare una partita dopo la sosta per le nazionali perché i giocatori sono stanchi, perché dal viaggio, no, dagli impegni.
Se ci pensi è vero, sai perché? Perché questi calciatori, soprattutto questi, partiamo da un concetto: in Italia ci sono nel campionato italiano più stranieri che calciatori italiani. E credo che i calciatori stranieri nel campionato italiano siano 433, cioè più della metà, sono il 54% dei giocatori in organico, ma se tu calcoli i giocatori che invece giocano da titolare sono il rapporto...
E almeno il 75% credo.
Benissimo. E allora che significa? Che questi giocatori sono dei giocatori che devono mettersi in mostra, sono dei giocatori che oggi stanno a Napoli, domani in Francia, dopodomani in Turchia, e quando c'è la partita internazionale di Champions o le altre partite internazionali vogliono giocare a tutti i costi e prepararsi, perché sanno che tutto il mondo europeo, tutto il calcio europeo ha i televisori accesi e gli allenatori guardano, i dirigenti guardano, quindi chi deve avere delle proposte di lavoro, deve tenersi sul mercato, perché sono tutti uomini, che dei professionisti, ogni calciatore è una piccola azienda, non vuole perdere l'occasione di farsi vedere in televisione sulla scena europea. È chiaro che prima della partita di Champions tutti vogliono giocare in Champions e tutti pensano alla Champions, quindi la cosa che ha detto Garcia è umanamente...
Ma quindi la priorità diventa la Champions a questo punto, ce lo possiamo dire?
Ma per chi... Scusami, se tu sei un giornalista internazionale, da chi ti vuoi far leggere? Dai direttori degli altri giornali di tutta Europa. Se sei un giornalista che lavora in Italia e sta solo con le televisioni italiane, ti basta essere uno ascoltato dai tuoi concorrenti che sono nazionali.
È tutto chiaro, Antonio, ma quindi questo significa che è una priorità per i calciatori, non per Garcia e per De Laurentiis, sì, o lo è anche per loro?
Garcia dice cose giuste. Quando dice che i giocatori vanno in ansia, hanno la sindrome delle coppe perché non riescono a stare tranquilli perché pensano alla partita del mercoledì, c'ha ragione Garcia, perché i giocatori che programmano la loro carriera, e quando devono giocare, se devi giocare col Genoa o devi giocare col Braga, sai che la partita Braga-Napoli la vedono in Europa tanti, la partita Genoa-Napoli la vedono in meno. Invece, proseguendo un discorso assolutamente serio, Milan-Inter teneva 200 stazioni televisive di tutto il mondo collegate, allora quella partita lì tu la vuoi giocare a tutti i costi perché sai che ti vedono in 200, attraverso 200 stazioni televisive. Invece Napoli-Genoa, Genoa-Napoli non se la vede nessuno, gli allenatori del Paris Saint-Germain o del Borussia Dortmund non lo sanno a vedere Genoa-Napoli.
Certo. Senti Antonio, prima di salutarti ti chiedo, siamo con Antonio Corvo, editorialista della Repubblica, quando a 7 minuti dalla fine, recupero compreso, con il Napoli che aveva recuperato sul pareggio, Zerbin per Kvaratskhelia, cosa hai pensato?
No, che era un errore pazzesco, però lui fa un po' di testa sua e per noi che seguiamo il Napoli con attenzione, per me è stata una scelta illogica. Ma l'ho scritto pure, l'hanno scritto anche altri, niente di strano. Lui non ha contribuito, ecco, non voglio dire che ha danneggiato con le sue scelte, ma non ha contribuito ad accompagnare certi giocatori verso la definitiva consacrazione. Il primo è Lobotka, che in certe partite non si riconosce, e il secondo è Kvaratskhelia. Non parliamo di Elmas, che ha giocato bene con la sua nazionale e contro la nazionale italiana, poi è stato messo in una posizione, questo è stato un errore di Garcia, attenzione, perché poi De Laurentiis fa bene ad arrabbiarsi, perché quando vede che Elmas viene stritolato sulla fascia destra dal raddoppio tra l'irlandese e Sumud e quell'altro.
E Sabelli.
No, Sabelli
stava dall'altro lato, no, scusami.
L'altro che stava a destra, era Martin,
sì. L'esterno basso.
Ripartite ringraziando Dio, non le vedo allo stadio dove c'è confusione, ma le vedo nel mio studio e per me è come stare in chiesa. Massimo Silesia le vedo con grande attenzione e me la studio la partita almeno 2 ore prima. Quindi bisogna essere, ormai tu me lo insegni, il calcio è studio, è competenza.
Sì, sì, no, io Sabelli, perché
il calcio dobbiamo essere preparati.
Sabelli è un terzino che Gilardino in maniera molto intelligente ha fatto giocare a centrocampo.
Parallela a destra . E hanno fatto le sponde Martin e l'islandese a sinistra, e a destra c'era Sabelli. E poi c'era dietro quel De Winter che...
Bravissimo, grande partita, all'esordio.
Hanno fatto le due coppie sulle fasce laterali. Però è durato tutto questo monopolio tattico del Genoa, è durato oltre un'ora. E questo è un grave problema. Garcia non lo vedo prontamente reattivo, ecco perché io dico che il sistema scudetto si è un po' interrotto. Cioè l'anno scorso con Spalletti, che poi c'è il suo vice che è molto preparato ed altro, avrebbero trovato dei correttivi, avrebbero messo magari uno in più a centrocampo per evitare la superiorità numerica, oppure avrebbero dato una scossa in più a Caraschelli e agli altri. Lo stesso Osimhen, secondo me, porta in campo tutte le ansie della trattativa esternante per il contratto. Ecco, questo è un problema invece che io riconosco alla società. Non si sta un mese, 2 mesi, 3 mesi a trattare un contratto, il giocatore è logoro. Io voglio sapere chi di voi può sostenere per un mese, per due una trattativa dove in quella trattativa ballano 150 milioni e un ingaggio che può essere di 5, 10 o 15 milioni. Attenzione, siamo uomini, sono uomini anche i ragazzi di 24 anni che affrontano i contratti.
Grazie ad Antonio Corbo, e leggete con attenzione il suo editoriale di oggi sulla Repubblica.
Se posso dare un consiglio ai tifosi è quello di ragionare, di non farsi prendere dal panico né dalle simpatie, ma di osservare, leggere i giornali, leggere, ascoltare le televisioni e le radio con competenti che parlano, e quindi farsi un quadro chiaro, non emotivo.
Grazie Antonio e buon pomeriggio, buona giornata e buon lavoro. Ad Antonio Corbo, noi vogliamo in pubblicità tra poco, apriamo i telefoni allo 0816363 perché come ogni lunedì a quest'ora arriva Enrico Fedele. Ci scrivono oggi: non voglio fare nulla, tengo la faccia di Giovanni Simeone sulla panchina all'89esimo minuto quando Garcia fa entrare Zerbin e non lui. Via Garcia subito, scrive Carlo. Raffaele scrive: Chiobiglio per spagnolo, Chiobiglio per francese, questo se non vince la prossima partita non arriva a fine mese, fa anche rima. Buongiorno Garcia, tra poco metterà una mappina italiano, scrive mappina, uno straccio in testa ad Osimhen per rifare Gervinho, non sa fare altro gioco. Buongiorno Gif, ieri ho visto Real Sociedad con le Normand, il Napoli avrebbe potuto vincere sicuro. Io ho visto il Wolverhampton con Kilman nel fine settimana, che non sarà Kim, ma è un gran bel giocatore. Buongiorno Gianluca, a prescindere dalla difesa e dai moduli non consoni alla rosa che giocava a memoria, trovo assurdo non giocare con la coppia Raspadori-Simeone, in quanto Osimhen ha bisogno di profondità per giocare. E ancora, se doveva rivoluzionare il Napoli, De Laurentiis avrebbe dovuto vendere i big allora, scrive Gino 73, messaggio vocale WhatsApp, e poi andiamo dal prossimo ospite che sarà Enrico Fedele quando risponderà, altrimenti...
Ciao Luca, buongiorno. Flavio del Colano. L'unico problema di questo Napoli è semplicemente l'allenatore. Ancora una volta si è dimostrato incapace di fare qualsiasi cosa, non sa gestire la squadra, i giocatori li vedo tristi, sbogliati, non hanno più voglia di giocare, deve andarsene, deve essere esonerato, al suo posto prendiamo Conte e così possiamo veramente cercare di vincere il campionato un'altra volta.
Non so se riusciamo a collegarci con Guido Trombetti, ci proviamo. Se Corbo ha ragione, allora Garcia non ha in pugno lo spogliatoio. Ciao da Marco. Buongiorno Gianluca, avevo molta fiducia in Garcia, ma in questo momento penso sia meglio Zeman. Pecca in difesa, ma almeno faremo 10-15 gol a partita con questa squadra. Ciao da Enzo, sentiamo quest'altro messaggio, eccolo qua.
Buongiorno Gifuni.
Buongiorno.
Scusami, io non sono per niente d'accordo con Colbo. Allora l'anno scorso con Spalletti Napoli giocava in Europa, ne ha vinte 9 di fila e abbiamo fatto la Champions, ne abbiamo vinte con l'Ajax, ne abbiamo vinte con le altre squadre, ma di che parliamo?
Va bene, caro amico, i giocatori pensavano alla Champions. E allora il gesto di Quara, beh, insomma, il gesto di Quara è: ma che stai facendo? Ecco, riferito a Garcia, sia per il fatto di uscire lui che il fatto di far entrare Zerbin. Ora dico io, è vero che Garcia lo ha motivato con: chi si allena bene in settimana merita di giocare, e ha aggiunto: il mio messaggio quando opero un cambio è relativo e riferito a chi entra e non a chi esce. Ma a 8 minuti dalla fine, recupero compreso, quando hai recuperato il 2-2 e sei sul pareggio, sulle ali dell'entusiasmo, stai attaccando, non è possibile togliere un giocatore di fantasia, di dribbling, che ti crea la superiorità numerica come pochi, come Kvaratskhelia, per far entrare Zerbin, che è un ottimo calciatore, sia ben chiaro, ma in quel momento Kvaratskhelia ti può inventare il lampo che ti fa magari vincere addirittura la partita, caro Garcia. Però questo è, non è che lo so io e lo sanno tanti tifosi e tutti i commentatori, gli opinionisti, cioè tutto il mondo, e tu no, lo sai anche tu. E allora bisogna capire il perché di questa scelta. Che genesi ha questa scelta, ecco, questo cambio? Qual è la genesi di questo cambio? Lo sappiamo tutti, compreso tu, caro Garcia, che con Kvaratskhelia a 8 minuti alla fine, recupero compreso, hai possibilità magari di creare un lampo e vincere anche la partita. E allora la genesi di questo cambio scellerato qual è? Non lo so, non la spiegherà mai, e nessuno la spiegherà mai, per carità, però non possiamo non chiederlo, questo è poco ma sicuro. Sentiamo.
Allora, De Laurentiis è stato un presuntuoso, pensando di poter gestire questo passaggio dal fuorigraste Spalletti con una terza, quarta scelta come allenatore, e soprattutto una campagna acquisti vergognosa. Noi abbiamo giocato in difesa con una delle peggiori difese degli ultimi anni. Ostigar, vi prego, non
Ostigar, devo dire, giocarono in Coppa Italia con la Cremonese soltanto, mi pare.
E poi, ma e poi però dico, ne abbiamo vinto lo scudetto. Può andare male un anno, ma i problemi, i giramenti adesso sono di De Laurentiis, e questo silenzio certifica che sta già lavorando, perché se alla prima di Champions non va bene, non può rischiare di perdere tutti questi soldi.
Va bene, ciao Gianluca, sono Pietro. Ma è tanto difficile mettere i nuovi, tra cui Lindstrom e Nathan, e farli giocare dall'inizio e togliere quelli che non stanno giocando bene? Comunque sono fiducioso che si troverà il modulo e i giocatori giusti per questo Napoli. Forza Napoli sempre. Se non giocano Nathan e Lindstrom, significa che stanno peggio, secondo Garcia, di chi è in campo. Questa è la realtà. Stiamo calmi, le squadre allenate da Garcia hanno sempre giocato bene, non buttiamo giù sentenze subito. Spero che ci sia solo un problema di preparazione atletica e non un inizio di un nuovo ammutinamento. Vedo una squadra con diversi giocatori fermi sulle gambe, appesantiti, che non fanno movimento. Se ci avessero concesso un rigore evidente, la partita sarebbe cambiata in bene. Oggi avremmo detto che, pur giocando male, il Napoli fa punti lo stesso. La partita con il Braga ci farà capire più cose riguardo all'atteggiamento dei nostri. A proposito di Braga, è già stato diramato il programma della Champions, è il primo turno del girone del Napoli, dove ci sono, oltre agli azzurri, al Braga, il Real Madrid e la squadra tedesca dell'Union Berlino. Allora, il Napoli, il programma per quanto riguarda la Champions, domani sarà vigilia, oggi è pre-vigilia, domani alle 11 allenamento del Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno, aperto ai media nei primi 15 minuti. Alle 17 ci sarà l'allenamento del Braga, invece, sul campo dell'allenamento in Portogallo, a Braga. Alle 15.45 conferenza stampa del Braga presso lo stadio del Braga. Alle 18.50, visto che il Napoli partirà poi dopo l'allenamento nel primo pomeriggio alla volta del Portogallo, arriverà in Portogallo, si sistemerà in albergo e allo stadio del Braga arriverà alle 18.50 per la conferenza stampa di Rudy Garcia e di un calciatore. Questo è il programma, la partita si giocherà dopodomani alle 21. Ricordiamo che l'Italia è un'ora avanti rispetto al Portogallo, per cui quando saranno le 21 in Italia saranno le 20 in Portogallo. Bene, detto questo ci fermiamo, tra poco Enrico Fedele, telefoni aperti allo 081 63 63 63. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per l'appuntamento con Forza Napoli Sempre. Tra poco Enrico Fedele con noi, con i telefoni aperti allo 081 63 63 63. Un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Ciao Gifuni.
Ciao,
allora, il problema mentale è che i ragazzi sono spenti ed è colpa dell'allenatore. Il problema tattico è colpa dell'allenatore, perché non sta scritto da nessuna parte che doveva cambiare il nostro sistema di gioco, togliere la bottica dal centro del palleggio e come fece Ancelotti il primo anno, del resto fece giocare la squadra come la faceva giocare Sarri. Ma il problema principale sono i due centrali difensivi che non sanno dare il pallone. Già l'anno scorso avevamo Ramani che non, sopperiva Kim, che era capace di far girare presto la palla, ma Ostigard, Juan Jesus e Ramani con i piedi non è che sono queste. Poi quando le squadre si chiudono ovviamente va in difficoltà.
Va bene, sono tanti i messaggi che ci arrivano, ne ascoltiamo un altro, eccolo qui.
Squadre allenate da Garcia,
non sempre. Ma non c'è niente da fare, Garcia vuole andare via, ha capito che qui non è cosa per lui, perché sennò è impossibile che faceva quella mossa inspiegabile alla fine. Cioè, vede che l'ambiente è contro, i giocatori sono contro, vuole andare via per me. Tanto quello non c'è dignità, se ne è andato in Arabia Saudita 5 anni, quando ancora non c'erano tutti i grandi giocatori, è andato per soldi, e lui per soldi vuole essere cacciato, così si fa 2-3 anni tranquillo, senza soffrire, senza stress, insieme alla mogliettina e la figliola che adesso è nata.
Allora, c'è poi tra i tifosi ovviamente il solito polemico che sui concetti espressi si sofferma su Zerbin. E mi bacchetta, dice: ma che dite, Zerbin ottimo giocatore? Allora, in tutto il concetto espresso sul cambio, la genesi del cambio, il fatto che tutti sappiamo che Kvaratskhelia è un giocatore diverso, che può cambiare il verso della partita e ti può far vincere la partita, su cosa si è soffermato il nostro amico? Sul fatto che io avessi detto che comunque Zerbin è un ottimo giocatore, ma ovviamente non sta né in cielo né in terra che debba entrare al posto di Kvaratskhelia in quel momento. È un complimento fatto a un giovane calciatore che non ha nessuna colpa ovviamente nelle scelte di Garcia in questo caso. E infatti poi un altro ascoltatore scrive: sei sicuro che Garcia sappia che uno Zerbin non vale un Kvaratskhelia? Io non ci giurerei. Secondo me la sua arroganza tattica lo acceca. Garcia out, salviamo la stagione. È Giulio da Ashford nel Regno Unito che lo scrive. Enrico Fedele, direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te.
Insomma, qua in tanti parlano di Zerbin Kvaratskhelia, io ho detto tutti sanno, tutto il mondo, anche Garcia sa che Kvaratskhelia a 8 minuti dalla fine è l'unico giocatore che può crearti un lampo, una superiorità numerica, un dribbling e ti può far vincere anche la partita sulle ali dell'entusiasmo dopo aver raggiunto il 2-2. E allora la genesi di un cambio così scellerato, quale può essere? Ci risponderà mai Garcia?
Io credo di no, perché mi ha già risposto.
Ho capito, ma quella non può essere la verità, quella risposta.
Allora non doveva rispondere. Ma scusatemi, è segno di una confusione che va avanti da 2 mesi e mezzo. Nessuno lo vuol capire. Se lo volete capire, capite. Se non lo volete capire, fatene una ragione. Quando nel filo di 2 mesi abbiamo praticamente fatto tutto, con sé parlare non da un punto di vista fisico, ma di competenza, che non si può fare tutto, un uomo non può fare tutto, soprattutto quando non ha un'estrazione calcistica e ha bisogno di consiglieri, e non può fare il presidente del Porco Rosso. Ora questo è frutto di alcune sue scelte. Napoli aveva bisogno di non, diciamo così, di cambiare il modulo di gioco, di mettere in condizione la difesa di poter sostituire Kim con un giocatore, se non di pari livello, ma di struttura internazionale, e forse anche un centrocampista, poiché anche sta, ma poi in America non c'era un sostituto. Quindi, fatto questo, non ho capito perché si è fatto un casting di allenatori seri, poi alla fine si sceglie Garcia, sempre per il decreto crescita. Si è fatto un casting di difensori forti, poi costavano troppo e si è andato su un ragazzo che non è un difensore puro, chissà che sarà, e che era reduce da un infortunio subito prima.
Al ginocchio in Brasile.
Quindi credo che
direttore, nel frattempo chiamiamo le telefonate 0816363663 per intervenire in diretta. Siamo con Enrico Fedele. Direttore, ma è un problema di testa, le chiedo brevemente. Testa, gioco, sintonia, allenatore, calciatori.
Io credo che sia una sintonia tra allenatore e giocatore, e anche a questo punto credo che, se vuoi la mia, io lo so che sono una persona che non uso mezzi termini, pannicelli caldi, per me bisognerebbe non aspettare i prossimi scivoloni, perché i prossimi scivoloni, speriamo di no, se ci saranno potrebbero essere poi compromettenti per il futuro. Se si è deciso, si sceglie, si cambia e si va avanti.
Quest'amico non è d'accordo con me, Bruno da Napoli. Non è un cambio scellerato Zerbin Kvaratskhelia. Garcia non voleva perdere la partita e ha inserito un calciatore di quantità. Non c'è niente di cervellotico. Questa è l'interpretazione del nostro amico Bruno da Napoli.
Se l'amico Bruno si rende conto che sul 2-0 abbiamo fatto 2-2 e che quindi in quel momento si era rivisto un po' il Napoli, e poi sulle ali dell'entusiasmo si tenta di vincere, e il pareggio è stata una sconfitta, non si discuta proprio.
Vabbè, è possibile che Garcia non volesse perdere la partita e avesse inserito Zerbin?
Io credo che il banchino è un po' confuso. L'ha dimostrato già contro la Lazio.
Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio, è sempre un carissimo e affettuoso saluto al direttore Fedele.
Grazie.
Direttore, io faccio il tifoso e rispetto i ruoli, rispetto tantissimo lei, però da tifoso, già ne abbiamo parlato la settimana scorsa, sono un conoscitore più o meno della lingua italiana. Mi spiego, oltre al piano tattico che mette in campo l'allenatore, cerco di ascoltare anche quello che dicono, altrimenti le conferenze stampa pre e post partita dovrebbero anche annullarle. E dunque, se diciamo Spalletti l'anno scorso, l'anno in corso, prima della Lazio, molto umilmente, a domanda fatta sul gioco di Sarri, lui umilmente, che costerà anche la più grande bugia, disse: io sto seguendo ancora le linee tracciate da Sarri sul campo di allenamento. E quello fu un bagno di umiltà. Sentire in conferenza stampa di presentazione a Capodimonte, in pompa magna, con i nobili seduti al tavolo, Garcia dire: io il passato non lo ricordo e non mi riguarda, e non ha menzionato in una sola virgola il boss Spalletti.
Non lo conosco, ha detto, non lo conosco.
Benissimo, Gianluca, qua siamo rovinati, perché direttore, chiedo ausilio a lei. Io non voglio fare il catastrofista, per l'amor di Dio, non è il mio compito, certo potrei farlo perché sono un tifoso. Io non ci ho capito un cacchio tra il secondo tempo della Lazio e tutta la partita di ieri, non ci ho capito tatticamente nulla. Nulla, sembravano 11 spatati in mezzo al campo.
Grazie Antonio, sì. Grazie. Sentiamo dirci il direttore.
No.
Direttore,
cosa penso io delle conferenze stampa?
Le vuole annullare? Lei le annullerebbe?
No, subito. purtroppo ci sono delle esigenze, perché si dice tutto il contrario di tutto. Certamente Garcia non ha fatto una bella figura dicendo: io non conosco l'anno scorso, eccetera, eccetera. Io mi limito solo a dire: caro Garcia, guardati il secondo tempo contro la Lazio e guardati 70 minuti. E ti dirò di più: guardati i primi 40 minuti del Frosinone, allora ti renderai conto, ecco, se stai sbagliando o meno. Perché se tu mi dici che è solo una questione fisica, allora io ti dico: la questione fisica si esaurisce dopo 20 minuti, un quarto d'ora, 7 minuti, 10 minuti, ma fai vedere qualche cosa. Questo Napoli non sa cosa fare. e lo dimostra il fatto che pareggia la partita per due invenzioni dei singoli, ma come squadra il Genoa ha dimostrato di essere più squadra del Napoli.
Devo dire che sul secondo gol, sul 2-2, l'invenzione è più di Zielinski che di Politano, eh? Una cosa,
però c'è stata una finalizzazione ottimale.
Sì, ottima, però Zielinski ha fatto una cosa anche sul filo del fuorigioco, lo ha pescato perfettamente, insomma.
Siamo
devo dire.
Ma questo perché il Napoli ha sempre avuto, come ti devo dire, nelle corde giocatori di qualità.
Ma devo dire che Zielinski è l'unica nota veramente positiva di questo primo scorcio di stagione.
Non è stato il miglior Zielinski. Allora, se tu il giocatore, ma io ho fatto anche una mia valutazione, Gianluca. Garcia non è stato un giocatore di grande qualità, tutt'altro. Questi giocatori, tutti gli allenatori che non sono stati dei grandi giocatori, non riconoscono nel talento quel quid in più che è sempre che risolve le partite. Perché se no non avrebbe mai buttato via da Cardarchella. Quando mi dice nell'allenamento, ma lo sa che i talenti, chiedetelo a tutti i giocatori, negli allenamenti non vanno mai al 50% perché per loro è la partita, tutti i talenti, è chiaro. E allora solo chi non lo è stato, solo chi pensa che il calcio è tattica, chi pensa che che non sia qualità dei giocatori o che il calcio non sia dei giocatori, non ha capito. Il Napoli aveva un percorso semplice e questa è una responsabilità del Borgorosso, del Corve del Grillo, chiamato del Marchese, come chiamate voi, e dell'allenatore. Quello doveva fare due cose, poi alla fine non sono state fatte per dimostrare che magari non è che cosa, che non era Spalletti che il campionato, che non era Giuntoli e che solo la politica societaria è quella che conta. Conta, però alla fine nel calcio vanno i calciatori e i calciatori li gestiscono i coltivatori diretti, cioè quelli che stanno dalla mattina alla sera per tanti anni nel calcio e conoscono vita e miracoli.
Gennaro al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gifuri, buon pomeriggio. Allora, voglio dire solo una cosa: come mai togliere Calaschelia e mettere Zerbin? Per quale motivo?
Grazie Gennaro, grazie, ne abbiamo già parlato, io il motivo non lo capirò mai, e poi adesso Fedele ha tirato in ballo il fatto del talento, che Garcia, essendo stato un giocatore diciamo così di caratura modesta, non riconosce il talento dei grandi calciatori, e questa è la spiegazione che ha dato Fedele.
Sì, non riconoscere il talento non è avvezzo alle fatiche settimanali. Fa il minimo indispensabile, sempre con impegno, però non dà mai il 100% perché per lui è come il torero, no? Il torero mica una fa l'allenamento del 100% di quando si facevano, adesso credo che non te ne facciano più. È come l'attore, facciamo un altro esempio, togliamo il torero, dai, facciamo l'attore quando fa le prove mica si esprime con la faccia, con il linguaggio, con i movimenti come lo fa durante la prima, perché il pubblico, perché quell'atmosfera ti carica.
Certo. Allora Gilda, che giustificherebbe anche un assassino in flagranza di reato se lo vedesse, scrive: sul cambio ricordatevi che Kvaratskhelia zoppicava dopo un brutto fallo, poi voler dare soddisfazione a Zerbin che meritava un pegno profuso, e io ho chiamato ottimo giocatore e sono stato bacchettato. Cara Gilda, mettetevi d'accordo, perché poi i tifosi che ce l'hanno sempre con i giornalisti, perché questa è la verità, no? Ma i primi a scendere e salire sul carro sono certi tifosi, scendono, salgono, oggi ipercritici, dopodomani invece tutto il contrario. Insomma, ragazzi, i giornalisti, lo continuo a ripetere, sono un intermediario tra la gente e i fatti, tra i fatti e la gente, sono dalla parte della gente. Lo volete capire o no? I tifosi possono cambiare le loro idee quando vogliono e nessuno lo saprà mai, perché sono anonimi fondamentalmente. I giornalisti ci mettono la faccia e la voce. Direttore Fedele, quest'amico scrive: tutto questo è nato per l'abbandono di Spalletti, ci siamo trovati spiazzati dovendo ripiegare su un allenatore fuori dal giro. Garcia sta commettendo lo stesso errore di Ancelotti, snaturando la squadra.
No, Gino, io 73. Credo che una bella similitudine l'abbia fatto il mio amico Ivan Tazzaroni. Ha fatto una similitudine, ha detto, anche se tu praticamente potresti non essere d'accordo, però
io, Gifuni?
Sì, tu. Ha detto che Garcia nel Napoli mi è sembrato il Benitez dell'Inter.
Vabbè, sì, dell'Inter sì, non del Napoli.
No, del Napoli, perché del Napoli non ha fatto l'allenatore, anzi, del Napoli non ha fatto bene l'allenatore, ma è stato un grande manager, certo. Questa è la cosa. Non so se
ha creato un ciclo di 8 anni con i calciatori di Acerto.
Quant'è che lui ha sbagliato? Quando ha voluto usare un proprio metodo con dei giocatori che non erano abbezzi, ti ricordi, Amasic, no?
Certo.
Ecco, se questa è la similitudine. Ora, imporre a un calciatore, imporre a un cavallo che va a galoppo di fare il trotto, viceversa, è un errore gravissimo.
Allora, direttore, in tanti le chiedono, Alex 73 e tanti altri, se lei cambierebbe oggi Garcia e se De Laurentiis potrebbe pagare due allenatori quest'anno, cioè sarebbe contento di pagarne due.
Ecco, vabbè, se non è contento allora non lo so, però non so se con questo allenatore va avanti, non so che cosa succede. Non è sempre un fatto positivo cambiare allenatore, ma quando si verificano delle situazioni da più mesi, quando in panchina per la terza volta si vedono delle cose, se tu fai un'indagine il 100%, 99,99%, gli amici che ci ascoltano sono indignati dal cambio di Clara, no?
Certo.
Indignati. Non andava, certo. E questo è capitato, e poi è capitato con la Lazio nel secondo tempo, sarà la carenza fisica, e allora purtroppo quando non si non si trovano, oppure la squadra è una sinergia tra il tecnico e i calciatori. Se incominciamo lo stesso con una scheda che non ha mai nella vita sua fatto un gesto di insofferenza, va bene?
L'ha fatto.
Quella delusione. Se il giocatore deve rinnovare un contratto e non sono ancora d'accordo ed è tra i primi 30 del pallone d'oro, non si può dire. Se era infortunato, se vuoi fare il primo tempo, ha avuto sta botta alla caviglia, ma poi l'ha fatto. Non si può, diciamo così, oggi un giocatore ha un'azienda, è un'azienda privata che deve mettere così mostra le proprie qualità. Se vengono queste qualità, diciamo così, spente o messe in secondo ordine, l'attività ne risente. E quindi questo, poi andiamo a Osimhen. Scusami, fuori la mia, c'è una cosa da sostituire, è Osimhen. Però Osimhen non si sostituisce mai.
Ma anche Caraschelia, direttore, lo abbiamo detto sempre.
Mai.
Questi due mai. Va bene, direttore, buon lunedì, buon inizio settimana, ci sentiamo per la Champions. Buona giornata ad Enrico Fedele. Sono tanti i messaggi che ci arrivano, ma noi avremo un'altra ora di grande calcio sino alle 13 con Marte Sport Live. È pronto Dario Sarnataro e Tony Molai invece è pronto con la pubblicità. Tra poco andremo da un professore, insomma, che conosce molto bene anche le dinamiche mentali di Aurelio De Laurentiis. A tra poco. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni insieme a voi con Tony Molai in regia. Arrivano molti messaggi, addirittura uno di 3 minuti e 40. Caro amico, come possiamo ascoltare un messaggio di 3 minuti e 40 secondi? È un comizio, non è un messaggio. Sentiamo questo.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Volevo capire, aiutatemi.
Sì.
Allegri non so da quanti anni è sulla panchina della Juve, Inzaghi con l'Inter, Pioli con il Milan, Gasperini non ne parliamo. Il problema qual è? Che Spalletti dopo 2 anni ha voluto andare via? Il presidente? E allora la colpa è di Spalletti. Ha rotto il giocattolo, perché lo ha rotto, e sono incazzatissimo.
Allora, 19 anni De Laurentiis, 9 allenatori, 19 diviso 9, la matematica dice che fa 2,1 circa, e quindi significa che in media ogni 2 anni un allenatore va via dal Napoli. È vero, professor Guido Trombetti, editorialista del Mattino, tra le altre cose. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
La matematica non mente in questi casi.
No, purtroppo la matematica è crudele.
19 diviso 9 fa 2,1.
Eh sì, ma anche la matematica del punteggio in classifica è crudele.
Perché insomma questo amico dice: ho sentito parlare che siamo all'inizio ed è presto per sentenziare. Noi ho detto si può valutare, si può giudicare, è chiaro che c'è tempo però per recuperare, però 5 punti dall'Inter capolista cominciano a diventare già tanti, ecco.
Sì, noi non ci dobbiamo dimenticare che 3 anni fa di questi tempi volevano mandare via Spalletti i tifosi, cioè il tifoso, anche io, abbiamo sempre un comportamento istintuale da pancia, no?
Sì.
Forse il povero Garcia dovrebbe avere anche un po' di tempo a disposizione, lo dico io che sono stato il primo a criticare.
Secondo lei, professore, la pensa così anche De Laurentiis, che sabato sera era furibondo?
Ma De Laurentiis è furibondo e come presidente lo capisco che è furibondo, però non so se adesso convenga dare fuoco alle polveri e non fare invece una operazione di sedazione. Intanto cominciamo a vedere cosa succede mercoledì, perché poi pare, a sentire sempre le voci di corridoio che valgono quello che valgono, che il presidente sia interessato molto più alla Champions che non al campionato.
Ma addirittura, guardi professore, io mi hanno lasciato davvero perplesso le dichiarazioni di Garcia, ne ho parlato anche con Corbo in apertura, perché a differenza di tutti gli allenatori che ho sentito nella mia vita da quando seguo il calcio, che dopo la pausa per le nazionali si sono sempre lamentati della problematica della condizione fisica di calciatori che per 10 giorni, 11 giorni non avevano avuto a disposizione, che avevano giocato con le loro nazionali, che erano tornati tardi, avevano affrontato i viaggi, eccetera eccetera, Garcia dopo il Genoa di cosa si è lamentato? Della concentrazione in vista della partita con il Braga in Champions League. Non ha fatto riferimento alle nazionali, al fatto di non aver avuto i giocatori, al fatto che fossero stanchi, eccetera eccetera. Questo mi fa pensare che la priorità forse l'abbia proprio la Champions a questo punto.
Sì, può darsi che sia così. Certamente il Napoli, abbiamo visto, è una squadra in confusione. Io credo che questo sia dovuto a molti fattori. Certamente della mancanza di Kim, che la squadra si allunga e nella squadra lunga uomini come Lobotka non possono giocare, ma si allunga perché manca il difensore che si mangiava gli spazi come era Kim. E questo è un primo problema. Secondo problema è che il Napoli ormai è conosciuto, che qua tutti studiano, anche i nostri avversari studiano.
Beh, certo.
E quindi hanno trovato l'antidoto per fermare Lobotka, per fermare Kvara e forse anche per fermare Osimhen. È evidente che un allenatore non deve fare la rivoluzione, ma deve fare manutenzione, appostando delle modifiche, dei cambiamenti, per evitare che la squadra sia un libro già letto. Quindi sono tutte elementi di complessità. Terzo elemento, a mio avviso poco menzionato, quest'idea della preparazione sul fondo, che sembra francamente un pezzo di antiquariato. Che io ho parlato con autorevolissimi preparatori, mi hanno detto il fondo ormai non lo fa più nessuno, si lavora sul breve e si usa il fatto che giocando ogni 3 giorni la partita è allenante. Quindi questa scelta di andare a fare una preparazione pesante che manifestamente pesa sulle gambe dei calciatori è una scelta anche essa discutibile.
A Di Maro 4 chilometri a testa prima dell'allenamento, di fondo.
Io devo dire la verità, queste cose, perché io non sono un tecnico, non sono un esperto, queste cose le dico in senso problematico, mi chiedo, sono vere, sono false. Qua l'unico dato certo è quello che dici tu, la matematica. Questa squadra ha perso una partita e ha pareggiato un'altra per di più con una neopromossa, e questo francamente ci fa stare molto, ma molto preoccupati.
Professore, se drammatizziamo un po', sempre a livello universitario, visto che lei insomma, è stato anche rettore dell'Università Federico II, quindi è un uomo di università, di studi, di analisi, ma il cambio Kvaratskhelia-Zerbin meriterebbe uno studio di da laboratorio, magari anche un saggio? Perché...
No, quello devo dire la verità. Secondo me è come un quadro cubista, dove tu lo guardi e non capisci questi pezzi come si trovano là. Ma come può venire in me di togliere l'unico calciatore che può risolvere come un'invenzione? Non ci dimentichiamo che senza strafare aveva avuto 3 occasioni e aveva procurato 2 ammonizioni. Tu togli proprio l'uomo di punta. Ma noi, il Napoli è Kamara e Osimhen, non c'è niente da fare. Sono le 2 stelle riconosciute tra le 30 nomination al pallone d'oro, tra i 10 giocatori migliori del mondo della FIFA, arrivi tu e togli Kamara. Ma tu questo ce lo devi spiegare. E non ci puoi dire la sciocchezza, io devo premiare chi si impegna in allenamento. Le posso raccontare in 10 secondi un episodio?
Come no? Certo. Sì.
Chiese a Petaola, un giornalista, il grande Petisso, Maradona questa settimana non si è allenato, lei per punizione lo terrebbe fuori. Allora rispose Petaola, sì, Maradona mi viene alle 2.25, io gli do la maglia e lo faccio giocare. Perché? I giocatori di grande valore tecnico
sono i primi
in campo pure con una gamba sola.
Ma questo cambio, professore, ormai sarà ricordato dai posteri, cioè nel senso che negli anni e nei decenni, come quando Mazzarri fece giocare Fidelev a Verona e il Napoli perse col Chievo, se lo ricorda quella partita?
No, tu sei troppo giovane, non ti ricordi i 6 minuti di Gianni Rivera contro il Brasile. Gianni Rivera, pallone d'oro, grande fuori classe, Valcareggi lo fece andare negli ultimi 6 minuti.
Ecco. In casa Napoli lei si ricorderà che insomma Fidelev contro il Chievo Verona di Mazzarri non è stato mai dimenticato, ormai sono passati 13 anni, non è stato mai, e io credo che questo cambio fra 20 anni sarà ancora ricordato.
Mi dispiace molto anche per Zerbin, perché stanno tra l'altro mangiando strani contro questo ragazzo.
No, ma invece è un bravo giocatore, è un bravo
calciatore, un buon calciatore. E non merita di essere messo alla berlina, e invece il nostro tecnico l'ha messo alla berlina.
Ma che c'entra Zerbin in questa scelta scellerata di Garcia? Non c'entra nulla, non ha responsabilità.
Noi però dobbiamo mantenere la calma. Io lo dico a me, non lo dico a voi, dico a me, perché io mi arrabbio e straparlo, ed è un errore che c'è bisogno di molta molta tranquillità.
Grazie professore, grazie per essere stato con noi. C'è già Dario Sarnataro che invito a venire di qua, un messaggio vocale prima di salutarci. Perché...
Giffoni, buongiorno Radio Marte. Una domanda per Fedele. Secondo lui, dove si piazzerà il Napoli quest'anno? Arriva tra le prime 4? E Garcia rimane?
Su Garcia già risposto, insomma lui ritiene che ci sono buone possibilità che possa essere avvicendato tra un po', e quindi caro Dario Sarnataro, Garcia avrebbe trasformato una Ferrari
buongiorno
in una Panda, secondo il nostro amico, quindi adesso parlerai della Panda o della Ferrari nella
del
prossima
Napoli,
ora.
Che ecco. Speriamo ritorni a essere Ferrari di Sanz, peraltro,
di Sanz, quello vincente che finalmente ha vinto un gran premio.
Parliamo con Budel, con Bucchi, con Francesco Modugno, insomma, qual è l'errore principale che ha fatto secondo te Garcia o il Napoli? Questo è un po' il tema
escluso il cambio Zerbin Kvaratskhelia,
anche se quello mi sembra il più evidente.
Che il 99% credo che possa parlare.
Allora,
di
sulla destrutturazione del Napoli di Spalletti, qual è l'errore più importante che ha fatto Garcia?
E allora, buona trasmissione a Dario Sarnataro, proseguite con i vostri messaggi che sono tantissimi, ovviamente non abbiamo avuto il tempo di leggerli e ascoltarli tutti. Grazie a Gigi Soriano e Tony Mola in regia, voi per la cortese attenzione, da Gianluca Gifuni è tutto. Ricordate che su Radio Marte anche il calcio è di un altro pianeta, così come di un altro pianeta. Marte Sport Live, che sta per arrivare. Buon pomeriggio.